di clamoroso, di eclatante, ma è una parola tecnica di origine greca, la lingua greca, trasferita, semplicemente traslitterata, così come sta in greco e in italiano, per cui diventa difficile avvertirne la portata, e alla lettera significa inciampo, la parola nel vocabolario originale. Inciampo in questo senso, cioè qualcosa che sta nel mezzo della strada, che o si trova occasionalmente o è stato messo intenzionalmente per far cadere. Quindi può significare anche inciampo nel senso proprio di sgambetto o trappola. Al di là dell'origine della parola, nel nostro testo, quindi, scandalizzare oppure scandalo significa porre davanti agli altri, sulla via degli altri, nella comunità cristiana, perché questo è un discorso di vita, contenente delle norme di vita, una specie di regolamento della vita interna della comunità cristiana. Quindi significa porre agli altri nel cammino che si fa insieme degli ostacoli per il loro cammino, o degli ostacoli, come diremmo noi oggi, non proprio esplicitamente voluti o esplicitamente calcolati, ma che di fatto però costituiscono un danno, oppure peggio ancora degli ostacoli invece appositamente messi. Qui dal insieme dei detti sullo scandalo si può intendere sia l'una che l'altra di queste due cose, sia l'uno che l'altro aspetto di queste due cose. In ogni caso, genericamente ci si riferisce all'effetto sugli altri del proprio comportamento. Cosa a cui raramente si pensa quando si pensa alle proprie colpe. Ancora la nostra concezione individualista dei rapporti con Dio ci fa pensare anche al concetto di colpa in termini individuali, individualistici, come se fosse anche la colpa un affare, diciamo, privato tra Dio e noi, tra noi e Dio, mentre qui si vede chiarissimo anche dal contesto, che è il discorso comunitario, che per prima viene considerata la colpa dello scandalo. Per prima viene considerata, messa in guardia gravemente, poi vedete con quali ammonimenti gravi in questi versetti, l'atteggiamento che ogni atteggiamento che provoca danno alla comunità cristiana, alla vita della comunità cristiana. È questo che nelle comunità cristiane primitive veniva considerato gravissimo, cioè una cosa di importanza e di gravità massima, e veniva chiamato con questo termine usuale, lo scandalo, perché appunto faceva cadere, faceva del danno. Non solo del danno generico, ma proprio faceva in modo che invece di camminare insieme nella strada di Gesù o dietro la strada di Gesù, l'atteggiamento di alcuni o le scelte di alcuni facessero abbandonare o cadere o decadere altri. Nelle prime comunità cristiane questo era molto forte, molto grave, molto sentito, perché una delle cose più sentite del cristianesimo primitivo era appunto la dimensione comunitaria della fede, proprio quella che invece noi abbiamo quasi completamente perso. Il senso di essere una casa, una famiglia, un popolo in cammino, un gruppo, un'aggregazione comunitaria dove ciò che è di uno e di tutti, ciò che è di tutti e di ciascuno, nel bene e nel male, fino alla condivisione dei beni, di cui addirittura parlano i documenti del Nuovo Testamento per le comunità cristiane primitive, tutto questo, un senso di corpo, un senso di solidarietà, di appartenenza, di familiarità altissimo, faceva sì che una delle cose più gravi era precisamente considerata ogni e qualunque cosa facesse danno, facesse inciampare, facesse fermare o danneggiare o lasciare indietro, ecco, qualcuno nel cammino della comunità per via del comportamento di altri. Queste tensioni all'interno della comunità cristiana, fra individui, fra gruppi, queste occasioni di scandalo, cioè di danni reciproci, di tensioni, di cose che fermavano il cammino di qualcuno, erano presentissime nelle comunità cristiane di allora come oggi. Non è vero che all'inizio non c'erano i problemi di convivenza, non è assolutamente vero. Qui, per esempio, ne abbiamo una documentazione. Non ci sarebbero simili messe in allarme, no? Così calzate, se non ce ne fosse stato il bisogno. Nelle lettere degli Apostoli, che vengono prima dei Vangeli, sono più antiche, per esempio nella lettera di Paolo, è chiarissimo in più di una lettera, si affronta il problema delle tensioni interne. E anche lì qualche volta si usa il termine scandalo, qualche volta si usano altri termini, però si capisce bene che l'argomento è lo stesso. Quando dunque le scelte di superbia, di individualismo, di menefreghismo di alcuni, no? Danneggiano il cammino di tutti, e in quel momento si parla di scandalo. Si parla di danno grave alla edificazione, questo è il termine che usa Paolo, alla edificazione della comunità o alla edificazione del corpo di Cristo. Questo è ciò che viene considerato il reato, tra virgolette, quindi la colpa obiettivamente più grave, più grossa, al punto tale che voi vedete in questi detti del Vangelo di Matteo ci sono delle sanzioni terribili. Cioè, le frasi durissime che per ogni volta che viene nominato lo scandalo vengono usate indicano chiaramente la gravità della cosa secondo chi ha redatto in questo modo gli ammonimenti alla vita comunitaria. Avendo perso completamente questa dimensione della solidarietà del corpo, della famiglia, della casa, della dimensione comunitaria del cammino di fede, noi abbiamo perso completamente il concetto di scandalo da questo punto di vista. Tanto è vero che nessuno più ci pensa nemmeno agli effetti delle sue scelte sugli altri. Non ci si pensa più. Addirittura Nella stessa maniera di celebrare il sacramento del perdono, che con una parolaccia, nel senso di una parola brutta, non adatta, si chiama la confessione, anche nel modo di celebrare questo è sparito questa dimensione. È sparita la dimensione sociale, o meglio comunitaria, del peccato. Non solo perché, ad esempio, la celebrazione del perdono comunitaria non si fa più, è diventata individuale, addirittura segreto professionale. Pensate che razza di trasformazione deve essere stato quando dalla celebrazione del perdono pubblica, in casa, in famiglia, nel senso in comunità, si è passati al due da soli. Questo è stato il segno di un trapasso evidentemente storico, di importanza epocale, nel decadimento del senso di appartenenza reciproca, del senso di famiglia, del senso di comunione, di vita comunitaria tra le persone. Ma non solo perché non si fa più la celebrazione comunitaria, anzi, vai, si dice che è segreto, c'è addirittura il segreto professionale, più di così, ma perché anche nella celebrazione individuale, segreta, protetta in tutti i modi, l'aspetto sociale della colpa non è più per niente in evidenza. Cosa voglio dire con l'aspetto sociale? Voglio dire la riparazione. Voglio dire, perché parlo di riparazione? Perché l'effetto delle nostre azioni sugli altri permane nonostante il perdono di Dio. Questa è una delle cose più serie a cui abbiamo quasi completamente smesso di pensare. Perché i danni che si fanno con le proprie scelte, che noi chiamiamo giustamente colpevoli, perché comprendiamo, quando comprendiamo che sono responsabili, i danni che si fanno agli altri e soprattutto alla comunità cristiana, cosa a cui non si pensa mai, comunità cristiana, se è vero che un corpo vuol dire che ogni persona che non vive il cristianesimo ad alta tensione abbassa la tensione di tutti, e ogni persona che fa corpo, fa alleanza con il regno di Satana, trascina la comunità cristiana verso fuoristrada, ma neanche più il concetto di riparazione esiste nella stessa celebrazione del perdono. Non si dice più, ad esempio, la famosa penitenza della confessione si è ridotta a tre Ave Maria. Bello sforzo. Poi non incide su nulla, a parte che Dio solo sa come si fanno queste cose, ma non incide più, cioè non va più a riparare dei danni, non obbliga più a riparare dei danni fatti con una specie di risarcimento alla comunità cristiana o al prossimo in generale. Questo è gravissimo, è un altro gravissimo segno che noi abbiamo perso completamente la dimensione comunitaria della vita cristiana, della comportamento, cioè il senso di appartenenza, no? L'essere un solo corpo, l'essere una casa sola, l'essere una sola famiglia. È a questo grande, invece, questo grande senso della solidarietà e della dimensione comunitaria della vita cristiana che risale il concetto di scandalo. Lo scandalo dei piccoli, poi qui nel nostro testo, dunque a un certo punto si ha l'impressione che lo scandalo dei piccoli sia lo scandalo dei bambini, ben inteso, è un'attualizzazione anche questa del discorso qui, ma è qui il concetto di piccoli. Quando viene usato la parola bambino al versetto 4 viene usata in modo parabolico, come parabola, non come, referente principale o esclusivo addirittura. Quindi il concetto di piccoli deve essere più largo che non i bambini. Ben inteso, vale anche per i bambini come attualizzazione, perché è verissimo che tutte le cose storte che i bambini impareranno nella loro vita dipendono dagli adulti. Su questo non ci piove. Quindi esiste lo scandalo nel senso del danno, degli inciampi, dei danni proprio obiettivi che si fanno ai figli propri e ai figli degli altri con le proprie scelte. Ai più piccoli fratelli della propria famiglia, delle altre famiglie, della famiglia, della comunità cristiana, con le proprie scelte. Esiste la responsabilità dei giovani nei confronti dei meno giovani, degli adulti nei confronti dei giovani e così via. Sempre per quello spirito di corpo o di famiglia che dicevamo prima. Però il termine di piccoli qui probabilmente è più generico ancora, non si riferisce tanto a un'età o ai danni che una generazione, no, fa all'altra. Dovrebbe riferirsi ad un concetto di piccoli più largo, tipo ad esempio quello che noi oggi diciamo con altre parole invece che i piccoli. Non so, i deboli, gli ingenui, i più sprovveduti, oppure i più legati a certe mentalità che invece altri, di cui invece altri si sono liberati. In una comunità cristiana come in un popolo in cammino, come in un popolo che cammina, come in un gruppo in marcia sulla strada, c'è sempre chi è più avanti, chi è più indietro, c'è sempre chi ha le gambe più buone, c'è sempre chi è capace di correre, chi invece deve essere sostenuto, bisogna accompagnarlo. Questo deriva dal fatto di essere un popolo. In un popolo, no? C'è ci sono le frange che noi chiamiamo progressiste e le frange che noi chiamiamo retrograde o tradizionaliste. Questi concetti che solitamente vengono usati come criteri come giudizi di valore, come criteri di discriminazione. Anche nelle comunità cristiane primitive succedeva che i più bravi, più svelti, i più furbi o i più intelligenti o i più preparati, c'erano accanto ad essi, c'era della gente che invece restava ancora terribilmente indietro dal punto di vista della comprensione, dal punto di vista dell'abbandono di certe mentalità, meno dotati. Tra queste componenti della comunità cristiana sorgevano delle tensioni, perché chiaramente alcuni credevano che un certo comportamento fosse più che tranquillo, altri invece lo vedevano male, a seconda della prospettiva in cui si era, no? Ecco, ad esempio, non so, i cristiani convertiti dall'ebraismo, i primi cristiani convertiti dall'ebraismo davano una grandissima importanza alle usanze e alle norme alimentari, igieniche, alla circoncisione, alle norme della legge di Mosè. I cristiani convertiti, che invece non venivano da questa matrice ai primi tempi, di fronte a queste cose non avevano nessun legame, nessun tipo di, non solo di rispetto, ma neanche di conoscenza. Per loro non esistevano, non erano mai esistiti impacci di questo genere. Quando entrano a far parte della comunità cristiana, della stessa comunità cristiana, due componenti di questo genere cominciano a sorgere tensioni. Ora, le scelte libertarie, tranquille, progressiste degli uni fanno scandalo, cioè fanno male, danno, creano problemi agli altri. Che si fa? Ecco che sia nelle lettere degli apostoli come qui nel discorso comunitario si scopre e si dichiara come norma suprema della vita della comunità cristiana la carità. Cioè, è giusto, magari, o ha ragione chi è più intelligente, più dotato, più progressista. Però chi ha ragione o chi ha torto non è il criterio con cui farsi guidare. Chi ha torto è un fratello. Dunque il criterio con cui farsi guidare non è se ha ragione o se ha torto, ma se è mio fratello o no. Sentite che cambio di... Siamo passati dall'ideologia alla teologia, per usare dei termini moderni, no? Perché anche oggi esistono le forme di assolutizzazione ideologica delle parti, no? Quando ogni parte, che sia progressista o quel che è, insomma, no? Assolutizza se stessa e si pone in contrapposizione con altre, siamo nel chi ha ragione e chi ha torto, siamo nelle conflittualità derivanti dalla diversità assolutizzata. Una delle cose più gravi, più difficili della carità, o della carità nel senso non di fare l'elemosina, ma nel senso della vita di comunione, in una casa, in una famiglia più grande come la comunità cristiana, è precisamente che resti la diversità, ma che non distrugga l'unità. L'unità nella diversità, questo equilibrio che salva la libertà, ma al di sopra della libertà di coscienza salva la carità, la fraternità, cioè. Questo è stato uno dei primi grandi problemi e una delle prime grandi conquiste delle comunità cristiane primitive. Uno degli appelli più importanti che mai siano risuonati nella prima generazione cristiana, prima ancora dei Vangeli, nella lettera degli Apostoli, è precisamente questo: l'unità nella diversità, la fraternità, il fare prevalere il bene dell'altro al di sopra del mio bene.
Però questo discorso a livello teorico non fa una figa, cioè così come l'hai esposto, cioè, io l'accetto a livello teorico, però a livello pratico il confine da tracciare tra questi due sponde mi sembra molto difficile, cioè da realizzare, anche molto delicato, perché mettiamolo, cioè attualizziamolo nella realtà nostra, no? E questo rispettare l'altro prima ancora della, cioè prima poi hai detto, bisogna pensare agli effetti delle proprie scelte sugli altri, no? Ecco, però quando le proprie scelte rispondono ad una scelta di fondo, di coscienza, cioè quelle che sono, per portare l'esempio, scelte giuste per me in pratica, per l'altro sono motivo di scandalo, e per accettare questa ultima condizione che tu hai detto, no? Cioè la diversità, cioè insomma, far prevalere la carità sulla ragione, corre il rischio, cioè porta a rischiare di cadere da quell'altra parte. Cioè, noi lo vediamo anche in politica, cioè questa difficoltà, no? Cioè il fatto di trovare a tutti i costi un compromesso per andare d'accordo spesso comporta di rinunciare, insomma, di fare dei tagli netti con altre determinate cose. Insomma, mi sembra un confine difficile da tracciare.
Riconosco che in certi casi almeno ci sia questo problema del confine, ma come devo dire, nonostante, anzi a dispetto di questa difficoltà, questa è stata dalle origini una delle principalissime sfide della vita cristiana nella sua dimensione concreta, nella sua dimensione della convivenza. Beh,
cerco di spiegarmi meglio. Cioè io capisco fino a un certo punto, cioè capisco il fatto che pur nella diversità o nella scelta che può procurare un po' uno scandalo, io devo devo continuare a vedere l'altro come fratello, cioè quindi continuarlo ad amare, cioè continuare a vedere nell'altro c'è una persona
che può darmi qualcosa.
Sì, insomma, che come minimo al mio stesso livello, no? C'è di.
No, non è necessario questo. No,
aspetta, cerco di spiegarmi, non so se ci riesco.
Non è necessario che lo consideri il mio livello.
Questo mi sembra un conto, cioè il fatto di continuare ad amare, in poche parole, ed eventualmente se necessario a perdonare, ammesso che uno ci riesca, questo mi sembra una cosa fuori discussione, cioè nel senso che su questa non si può mettere in discussione, cioè la fondatezza, il valore di questo, la giustizia di questo, ma il fatto che una scelta mia possa procurare nell'altro, possa essere per l'altro motivo di scandalo, a me mi può dispiacere, cioè posso fare in modo di, se è possibile, se ci sono le condizioni, di parlare, cioè di dialogare, di mantenere aperto un dialogo, ma rinunciare a quella scelta per non creare scandalo nell'altro, mi sembra che questo sia inaccettabile.
No. Il discorso come lo poni te adesso non è proprio lo stesso che si sta facendo qui, nel senso che esiste naturalmente il conflitto fra la libertà individuale, la libertà di coscienza più che la libertà individuale, meglio dire così, la libertà di coscienza e il rapporto con gli altri. Però se si tratta di qualcosa che coinvolge coinvolge solamente me e non danneggia l'altro, la mia libertà di coscienza o le mie convinzioni che so che altri non condividono, non posso non portarle avanti per motivi di coscienza, cioè perché, ammesso che siano questioni di coscienza, perché sono irrinunciabili, perché c'è di mezzo l'obbedienza alla propria coscienza. Ma il caso che qui si fa è quando dei comportamenti di libertà individuale che suppongono una concezione dell'individuo più grande del bene comune, ecco, in questo caso allora si dice che non si può far prevalere il bene del singolo sul bene comune. E questo è il concetto a cui ci si riferisce con al di sopra di tutto ci sia la carità. Non certamente invece negli ambiti dove la interferenza con gli altri o con il danno che si può fare al cammino di fede degli altri, ci si riferisce a questo, perché tutto il, sì, perché tutto il discorso è discorso circoscritto alla vita interna della comunità cristiana, questo qui l'ho già detto prima. Questo è un discorso che ha questo contesto, non è la questione generale o generica, non so, delle scelte individuali nei confronti di altre scelte individuali, non è la questione generale qui dell'obiezione di coscienza, per esempio, no? Che è un altro diritto della libertà di coscienza, nonostante qualunque cosa possano pensare altri. Non è proprio questo piano, prima di tutto perché quando sono in gioco delle questioni di questo genere, cioè delle questioni di coscienza, appunto perché in gioco sono delle questioni di coscienza, dal punto di vista della coscienza, e cioè del mio comportamento con me stesso, non ci posso rinunciare, proprio perché sono questioni di coscienza. Ma se si tratta di questioni che influiscono sulla vita degli altri, o meglio sulla vita di fede degli altri, perché è a questo che ci si riferisce, ecco, allora qui scatta la regola: al di sopra di tutto ci sia la carità. Perché poi, volendo allargare totalmente il discorso, bisognerebbe dire allora un'altra cosa. Bisognerebbe dire che oltre la carità c'è un'altra istanza suprema nella comunità cristiana, ed è la verità, intendendo per verità la fedeltà all'insegnamento di Gesù. Ora, quando è in gioco la fedeltà all'insegnamento di Gesù, di nuovo è in gioco la carità. Non è più in gioco la libertà individuale o il terreno della libertà individuale, è in gioco di nuovo la fedeltà a Gesù. Perché la carità è al di sopra di tutto, al di sopra di tutto ci sia la carità, e questa regola si poneva nelle comunità cristiane primitive prima ancora dei nostri Vangeli, per via della fedeltà a Gesù. Ora, ogni qualvolta sia in gioco la fedeltà a Gesù, è chiaro, questa è la norma suprema. Quindi se ci troviamo di fronte a un caso in cui il rispetto dell'altro o della posizione dell'altro compromettesse la fedeltà a Gesù, non sarebbe più il nostro caso nel modo più assoluto, saremmo in un altro paio di maniche. E i documenti del Nuovo Testamento, le lettere degli Apostoli prima dei Vangeli, lo documentano chiaramente. Perché? Ma anche i Vangeli lo documentano, a dire la verità. Perché? Perché ad esempio, quando Paolo, nella sua intuizione che per diventare cristiani non bisognava diventare ebrei, questa è stata una delle sue più grandi intuizioni di cristiano convertito, e quindi non era necessaria la circoncisione per entrare nella comunità cristiana, non era necessaria l'osservanza della legge di Mosè, non era necessario sottostare alle prescrizioni alimentari, per esempio. Quando Paolo, di fronte a questa intuizione, ebbe degli oppositori feroci all'interno della sua comunità cristiana, non solo non cedette di un millimetro, dice lui, nella lettera ai Galati, questa espressione, non cedetti neanche di un millimetro, ma prese posizione nei confronti di Pietro stesso, quando in pubblico, quando il comportamento di Pietro contraddiceva questo principio. Perché? Perché non era in ballo un suo diritto. Perché se fosse stato in ballo un suo diritto, al di sopra di tutto ci sia la carità, vuol dire che cedeva il diritto, no? Uno cede volontariamente il proprio diritto per il bene comune, no? Non c'era in ballo un suo diritto, c'era in ballo la fedeltà a Gesù, qualcosa che non era suo, qualcosa che era di tutti, qualcosa che andava custodito perché di tutti e di tutti perché di Gesù. Quindi in questo caso Paolo ha preso posizione, cioè ha fatto scandalo, nel senso che alle persone che non la pensavano come lui, questa sua presa di posizione ha dato danno, ha dato fastidio. Ma non dato fastidio nel senso che gli ha fatti cadere nel cammino della fedeltà a Gesù, perché gli ha dato la spinta per la fedeltà a Gesù, ha dato danno alla loro, al loro protagonismo, alla loro superbia, e Paolo ne ha portato le conseguenze per tutta la vita di queste sue prese di posizioni, perché ha avuto una serie di avversità dall'interno di altre componenti della comunità cristiana. Gesù stesso nella sua maniera di procedere all'interno della comunità ebraica, della comunità religiosa tradizionale dei suoi tempi, più di una volta ha preso posizioni che ad altri davano fastidio, anzi davano fastidio gravemente, cioè hanno messo in crisi di coscienza, hanno veramente messo in imbarazzo di coscienza i suoi contemporanei, soprattutto le autorità religiose o i capi del movimento dei farisei, per esempio. Sicuramente ha creato dei problemi di coscienza il comportamento di Gesù. Ciò nonostante, Gesù non ha ceduto ed è arrivato fino alla croce, precisamente perché sapeva che c'era in ballo non la rinuncia dei suoi diritti per amore dei diritti degli altri, quindi per un atto di gratuità, di generosità, ma era in ballo invece la fedeltà al Padre suo. La stessa regola appare adottata da Paolo nel suo comportamento successivamente, per esempio in quel caso che vi dicevo prima. Quindi, se vogliamo generalizzare, la parola scandalo nel senso etimologico del termine, e quindi oggetto di ostacolo, insomma, no? Oggetto di inciampo, può essere nella pratica delle stesse comunità cristiane primitive intesa in due modi: l'ostacolo che tu crei per il tuo protagonismo personale, cioè per far prevalere i tuoi diritti, per quanto giusti, il tuo aver ragione secondo te sull'aver torto degli altri, quindi il tuo protagonismo, i tuoi diritti. E questo è ciò di cui si parla qui. Oppure si può intendere per scandalo il disagio, la difficoltà, la tensione che si crea dalle prese di posizione o dalle scelte che si fanno di fedeltà a Gesù. Questo tipo di scandalo qua non è quello di cui si parla qui. Questo tipo di scandalo danneggia la carità, quell'altro la salva. Questo tipo di scandalo qui è una colpa, quell'altro è un dovere. Ora, la parola scandalo nel suo significato originario vuol dire creare dei problemi, però bisogna vedere di che cosa si tratta. Se si tratta di creare dei problemi per fedeltà alla signoria suprema dell'insegnamento di Gesù nella Chiesa, chiaramente questo tipo di scandalo bisogna crearlo. Se si tratta invece di scandali dovuti alla prevalenza di un gruppo sull'altro, alla prevalenza di una visuale su un'altra, alla prevalenza di chi ha ragione su chi ha torto, non sulla sequela o meno di Gesù, non sulla essere o no fedeli al Vangelo, ma sul modo di comportarsi reciprocamente all'interno della comunità cristiana nelle scelte di carattere comunitario reciproco, ecco, cioè il passo da tenere nel cammino del popolo di Dio, se cioè quelli di testa devono fare il passo per tutti, oppure bisogna fare un passo che sia, che tenga conto sia di quelli di testa che di quelli di coda, perché tutti sono uguali, nel senso di sono tutti fratelli, questo è un altro paio di maniche. Ci ho spiegato un po' meglio?
Sì.
Perché dipende di che cosa si tratta. Certo, la parola scandalo come tale può essere ambigua, perché può significare un ostacolo che si pone, nel senso che è una prevaricazione della carità, della fraternità, della solidarietà, dello spirito di casa, di corpo, e invece con la parola scandalo si può intendere le difficoltà, le tensioni che si creano per via del restare fedeli a Gesù. Questo è un altro paio di maniche. In pratica questi problemi si pongono adesso pari pari nelle nostre comunità cristiane, pari pari, come in ogni popolo di Dio e come in tutte le stagioni del popolo di Dio, anche nei tempi passati, esistono, in un popolo esistono gli avanguardisti e i retrogradi, in termini di posizione, no? Di dove uno si trova. Quindi oggi esiste per esempio un cattolicesimo, non so se vi sarete accorti, ma esistono più forme di cattolicesimo. Per quanto il cattolicesimo sia uno, però esistono più cattolicesimi. Non so se vi siete accorti, ma esiste sicuramente un cattolicesimo più avanguardista e un cattolicesimo più retrogrado. Gli estremi, proprio i casi estremi, sono quelli, non so, del Vescovo Lefebvre e dei suoi seguaci, che considerano per cattolicesimo il Concilio di Trento e le norme del Concilio di Trento, rifiutando il Concilio Vaticano II come una roba di Satana. Dall'altra parte ci può essere, non so, la frangia del cattolicesimo contemporaneo che considera il Vaticano II già sorpassato da un bel po', c'è bisogno del terzo e del quarto. E magari hanno ragione, mica dico che a priori debbano avere torto. Il problema è che esistono queste anime diverse o questi gruppi diversi all'interno del cattolicesimo. Il guaio succede, non è nel fatto che esistano, perché in una carovana, in un popolo in cammino, non si può essere tutti alla stessa, nello stesso punto. Qualcuno deve essere più avanti, qualcuno deve essere indietro, non si può avere tutti lo stesso passo, se non altro per esigenze di configurazioni personali, della propria persona, dei propri mezzi, delle proprie doti, eccetera. Il problema non è quindi che esistano persone, il problema è quando gli uni scomunicano gli altri.
Ecco, diciamo, soprattutto quando uno si mette dove fa più comodo.
Quando cioè, adesso se uno si mette in una posizione di comodo già non è più, è chiaro che non è più nella fedeltà a Gesù. Però facciamo il caso che non è la posizione di comodo, è una posizione di buona fede, di retta coscienza, di principio, va bene? E pur tuttavia è una posizione di principio avanguardista e retrograda, è un'altra retrograda. Il problema è quando chi ha una posizione, diciamo, più forte considera l'altro una posizione più debole. Insomma, il problema è quando si fanno classifiche, giudizi, condanne, assolutizzazioni e reciproche lotte o contrapposizioni. Allora scatta lo scandalo. Per cui si dice che è così grave che addirittura si danno sanzioni, come vedete, di questo tipo, gravissimo, che sono indicate qui. La cosa effettivamente è grave, gravissima, ma, torno a dire, è sotto gli occhi di tutti. Non so se vi siete accorti, se non vi siete accorti ve ne accorgerete, sicuramente nella Chiesa Cattolica contemporanea ci sono questi problemi. Ci sono vari cattolicesimi, ci sono vari movimenti, ci sono vari raggruppamenti, ci sono posizioni più di punta, posizioni più di tradizionaliste, posizioni intermedie insomma, che cercano di cucire l'avanti con l'indietro. Ci sono posizioni diverse. Il problema è quando, per il fatto di essere più avanti, si guarda indietro e si dice agli altri che sono fuori strada. Oppure, viceversa, perché si è in coda, si guarda quelli che sono avanti come delle persone che sono andate fuori strada, o con noi o contro di noi. Questo lo può dire solo Gesù.
Questo discorso si può riallacciare un pochino agli operai della vigna, al compenso poi che gli ha dato il padrone. Però non sempre.
Beh, lì però lo so che c'è di mezzo una cosa che appare precisamente ingiusta, anzi è una parabola quella.
Anche qui è solo.
Come tutte le parabole, ha dei lati, diciamo, che fanno colpo, precisamente perché è una parabola, hanno cioè scelto una situazione paradossale intenzionalmente per farne una parabola. Quindi la cosa è caricata in quel modo, da far quell'effetto appositamente, perché nasconde in quel modo il messaggio destinato a chi pensa che nei rapporti col Signore, nei rapporti con Dio, si possa in qualche modo vantare dei diritti, ci si possa regolare in modo sindacale, cioè alla pari. Ecco il messaggio che lì nasconde quel tipo di racconto così paradossale, no? Dove la situazione di ingiustizia dal punto di vista salariale, no? Viene presa come racconto parabolico proprio perché ha questo lato, diciamo così, eclatante che colpisce l'ascoltatore e quindi lo mette, gli fa drizzare gli orecchi per dire: ma che diavolo stai dicendo? Dove vuoi andare a parare? Che roba è questa? Il racconto è fatto in quel modo per suscitare questa reazione, no? Affinché cioè suscitata questa reazione di fondamentale apertura, di fondamentale disponibilità, si possa fare l'ulteriore passo che viene poi sollecitato, guidato dalla conclusione della parabola, cioè dalle parole del padrone della vigna, no? Che dice: ma insomma, io che torto ti faccio? Sei tu che vedi male quel che faccio io, non io che ho fatto un torto a te. Cioè, si viene sollecitati a scoprire il nocciolo duro della parabola, che è quello di dire: ma tu chi credi di essere? Tu vuoi ragionare alla pari con me? Prendi quello che tu vuoi e vai, tu non puoi mica disporre di me. Cioè, il rapporto tra Dio e il credente non è alla pari, non può essere gestito in termini paritetici. Lì c'è di mezzo questo, cioè la critica attraverso quella parabola del concetto di merito. Il concetto teologico spirituale di merito equivale al concetto di diritto. Ora, pensare di avere dei meriti davanti a Dio, dice quella parabola, è assurdo. Pensare di avere diritti di precedenza è assurdo, è aver sbagliato completamente strada.
Certo, ma il modo si viene avanti quando tu dici il merito, cioè quindi credono di essere nel vero e gli altri sono nel vero. In questo...
No, il merito è una cosa diversa dal vero e dalla ragione e dal torto, di cui stiamo parlando adesso. Il merito è un diritto nel senso che si vanta davanti a Dio. E questo è l'assurdo che in quella parabola si cerca di smascherare, di far vedere che insomma non sta in piedi, attraverso una parabola inventata appositamente. Praticamente il messaggio è quello della gratuità assoluta del rapporto con Dio e del rapporto di Dio con noi. Il Vangelo della grazia, no? L'annuncio della gratuità assoluta del rapporto con Dio, che non è il discorso invece del rapporto col prossimo, come qui. No? Cioè della convivenza tra unità e diversità, o della convivenza tra diversità in modo tale che non ledano l'unità. Poiché le diversità di cui si parla non possono essere le diversità da Gesù. Ripeto, la distinzione che stavo facendo prima è proprio qui, no? Il problema della convivenza delle diversità nell'unità suppone che ci siano delle diversità rispettabili. Ora, non potrebbero essere rispettabili delle diversità rispetto alla fedeltà a Gesù. Quindi l'argomento riguarda questo. Quando si parla delle diversità nell'unità e dell'unità nella diversità, al di sopra di tutto vi sia l'unità. Quando si parla della fedeltà a Gesù, non è questo il caso. Al di sopra di tutto ci sia la fedeltà a Gesù. Che poi è lo stesso motivo per cui si dice nell'altro caso al di sopra di tutto vi sia l'unità, perché è la questione di nuovo della fedeltà a Gesù, al di sopra invece dell'avere ragione o torto su questa o quella cosa. Ecco, e te facevi l'accenno alla politica, c'è nella politica, entra in questo nostro discorso solo se si tratta della posizione politica dei cristiani, perché questo è il discorso che riguarda la comunità cristiana, no? I rapporti interni alla comunità cristiana. Ora, l'entrata in politica è uno di quei terreni nei quali l'essere cristiani non fa essere automaticamente sulla stessa posizione. È uno dei terreni dove più chiaramente di tutti si vede che ci possono essere cristiani in buona fede su una posizione contrastante con quella di altri cristiani in buona fede, precisamente perché è uno di quei terreni dove le diversità non mettono in gioco la fedeltà a Gesù. Le diversità non possono non esserci. Ora, a quel punto scatta questo discorso, ad esempio, che se una componente cristiana in buona fede, impegnata su una certa posizione, spara sull'altra come non cristiana, solo per il fatto che non è dalla propria parte, sta facendo precisamente questo, cioè del protagonismo. No? E viceversa dall'altra parte. Certo. Se fosse in gioco la fedeltà a Gesù sarebbe un altro discorso. Però allora, se fosse in gioco la fedeltà a Gesù, non sarebbe la stessa diversità, sarebbe un'altra diversità. Ecco, tu facevi questo esempio della politica, si può effettivamente verificare, ecco, io ho più volte visto prevalere l'appartenenza ad una parte, ad una scelta, ad una strategia, ad un'opzione politica prevalere sulla fraternità cristiana. Questo è uno scandalo.
Però, scusa, si spara arbitrariamente anche nei confronti della Chiesa, mi sembra, e anche i documenti del Concilio, ad esempio, anche le citazioni mi sembra comunque sono abbastanza chiare in questo campo, che non si può sparare da una parte o dall'altra, no? Chi spara in questo caso mi sembra che è una posizione un po' isolata, cioè che è in contrasto con la Chiesa stessa, con, mi sembra, con la Chiesa nella misura in cui uno si permette di prendere delle posizioni di questo tipo, non solo sbaglia perché
su questo si può discutere, perché all'interno della Chiesa stessa ci sono posizioni diversificate su questo.
Ci sono posizioni diversificate a livello personale, però.
No, a livello di documenti.
A livello di documenti che contrastano tra di loro?
No, non a livello, allo stesso livello. Cioè, non esiste un concilio e un anticoncilio, chiaramente no, non allo stesso livello. Però esistono interpretazioni poi del dato conciliare di tipo progressista e di tipo retrogrado. Su questo non ci sono dubbi. Basta guardarsi attorno negli anni passati e presenti. E ci saranno ancora. Non sarà certamente risolto tutto d'un botto. Però, ecco, l'importante è capire questo, che quando c'è di mezzo il fatto che siccome io penso di aver ragione, e sono convintissimo di aver ragione, e che quindi penso che te hai torto, per questo io ti faccio la trappola, cioè ti faccio danno, ti faccio dei danni per questo motivo, perché tu sei diverso da me, perché tu hai torto e io ho ragione, che significa dire tu devi essere dalla mia parte se non sbagli. Questo, su questo terreno chiaramente, non sul terreno della fedeltà a Gesù, su questo terreno di queste diversità, ecco, qui si sta facendo della prevaricazione, cioè lo scandalo, il danno. E allora è qui dove valgono le frasi gravissime, severissime di questo tipo. Se la tua mano e il tuo piede ti è occasione di scandalo, taglialo. Cioè, se tu sei in una posizione di questo genere, questa va tagliata, non giustificata. Questo da qualunque parte, ben inteso, non solo dalla parte dei progressisti, ma anche dalla parte dei retrogradi. Sia ben chiaro, non solo dalla parte di chi predilige perché è più preparato l'avanguardismo e lo sfondamento, ma anche dalla parte di chi predilige invece lo stare in coda alla posizione che si ritiene più sicura, e quindi si dice di aver ragione perché nelle cose delicate bisogna stare sempre in una posizione più sicura. D'accordissimo, però purché questa posizione che uno ritiene più sicura non ti autorizzi a danneggiare il fratello che è sull'altra posizione, perché se allora tu lo infami perché non è con te, a questo punto tu stai facendo questo.
Però il discernimento supremo, cioè la saggezza, soltanto da Dio può venire.
Dunque, dipende di che cosa si tratta, perché Dio dov'è? Dunque, Dio dal punto di vista del discernimento ci ha dato la sua parola, che è controllata e controllabile. Per quanto riguarda gli strumenti di discernimento,
soggetta a varie interpretazioni.
Adesso la sua parola fa da criterio di discernimento per la fedeltà o meno alla sua volontà, non da criterio di discernimento per le formule storiche di adempimento della volontà di Dio. Perché? Perché tra l'insegnamento supremo del Vangelo e la sua attualizzazione c'è un gap, una distanza storica e culturale, il superamento della quale, cioè l'attualizzazione del Vangelo, è affidata ai credenti, alle loro doti, alle loro, è la sfida della fedeltà al Vangelo nella storia. Ora, su questi terreni ci possono essere delle diversità.
c'è la frase del Papa ultimo, unità nella diversità, è proprio
lì si riferisce direttamente all'aspetto del cristiano in politica, dove diventa più chiaro che mai questo problema qua, è uno dei terreni dove diventa più chiaro che mai, solo che non ha dato soluzioni, ha solo lanciato la palla che tutti conosciamo da un bel po', cioè che esiste il conflitto fra pluralismo
e
unità. Poi ognuno chiaramente la interpreta a modo suo, perché? Perché evidentemente dietro ci sono delle assolutizzazioni di parte, cioè queste cose qua, le prevaricazioni sull'altro.
Ci sono anche delle responsabilità della Chiesa che fino a molto tempo fa aveva fatto una netta distinzione
tra
chi era di sinistra e chi non era di sinistra, cioè tra chi non era di sinistra sembrava che...
C'è anche una comunica per cui...
Sì, perché da una parte c'era la verità e dall'altra parte c'era il mondo.
Dunque, il discorso a quei tempi si poneva in termini non solamente politici, perché purtroppo si creava l'ambiguità tra la sinistra come movimento e la sinistra come ideologia del movimento. La distinzione fu fatta per la prima volta nella Pacem in Terris, e quindi sotto il pontificato di Giovanni XXIII. Prima di quel momento, ad esempio, una distinzione tra il movimento e l'ideologia del movimento non era stata fatta, e da allora, essendo un tutt'uno, la lotta contro l'ideologia atea e come tale metteva in gioco la fedeltà a Gesù, prendeva dentro tutto. Poi faticosamente si è cercato di fare la distinzione, almeno a livello teoretico, nella Pacem in Terris, ma non è bastato affatto perché cessassero le conflittualità. Poi si è passati ulteriormente ancora a fare nel concilio più chiaramente ancora la distinzione fatta dalla Pacem in Terris in modo più esplicito, ma non è bastata perché si è dovuto aspettare degli eventi macroscopici clamorosi come quelli dell'89, e anche quelli probabilmente non sono ancora bastati. Perché? Perché smontare gli uomini dalle posizioni di trincea, dalle armi in pugno e dalle lotte fratricide è una cosa tutt'altro che facile. Perché purtroppo nella persona e nella storia si mescolano insieme le istanze di carattere buono con le istanze di carattere egocentrico, ambiguo, e le stanno insieme nella stessa persona. Ed è per questo motivo che bisognerebbe sempre distinguere la persona dalle idee. Mentre diventa molto facile e molto comodo fare della persona e delle idee un unico avversario, e essendo avversari dell'idea diventare avversari anche della persona, applicare alla persona ciò che vale per l'idea, il che è una orribile trasformazione dell'altro in nemico. Perché io posso essere contrario per quanto riguarda le idee, però non posso essere contrario per quanto riguarda le persone. Ripeto, nell'ambito della comunità cristiana la cosa è eclatante, no? Perché se io milito, per esempio, in una posizione sindacale, in una posizione politica, in una posizione culturale, in una posizione economica, diversa, contrapposta, conflittuale con altri fratelli cristiani, io bisogna che abbia delle ragioni di coscienza per la mia posizione, altrimenti sono in malafede, no? Ecco, allora, se ho delle ragioni di coscienza, io ci sto per le mie ragioni di coscienza. Il famoso problema che dicevamo qui, no? Cioè la libertà di coscienza. Però la mia libertà di coscienza non mi permette mai di mettere i piedi sull'altro. Anche l'altro ha la stessa libertà di coscienza mia. Cioè io non posso dire su questi terreni che l'altro è un nemico. Purtroppo la demonizzazione dell'altro, la lotta fratricida avviene quando si identifica, dunque si assolutizza una posizione, si chiama di solito non più l'idea ma l'ideologia, cioè non è più io sono di questo parere, te sei di questo parere, io sono arciconvinto che te hai torto, tu sei arciconvinto che io ho torto, però io ti stimo, tu mi stimi. Capito? Cioè io ti voglio bene, tu sei il mio fratello, io voglio bene alle tue lotte, io non ti faccio la guerra a te, io sono convinto di un'altra posizione, scommettiamo e vedremo. Capito? Questa è una posizione di fraternità. Quando invece si assolutizza la mia idea e se ne fa non più un'idea ma un idolo, sotto il che non ci sta la validità o meno di quell'idea, ma ci sta l'idolatria dell'io, il protagonismo, l'affermazione di sé, cioè il peccato, secondo la Bibbia, allora succedono queste cose. Allora succede lo scandalo. Allora tu stai facendo del male al tuo fratello e ti dimentichi che è tuo fratello. Ora, queste cose sono effettivamente avvenute e continuano ad avvenire. Non solo tra partiti o sul piano delle parti, diciamo, delle parti da prendere nel terreno politico, nel terreno sindacale, ma addirittura nel terreno ecclesiale, addirittura nella pastorale, addirittura nella parrocchia, addirittura nella diocesi, addirittura nella chiesa avvengono queste cose. Perché esistono cattolicesimi di varia temperatura, tendenza, temperatura, matrice, esistono addirittura movimenti all'interno che però tra di loro non sono affatto in rapporti di stima, in rapporti di collaborazione, ma in rapporti di rivalità, in cui se possono vogliono prevalere sull'altro. A questo punto siamo qua. Siamo nell'idolatria, nel peccato, e perciò viene fuori lo scandalo.
Scusi, tu dici di parlare di una grande conquista che prima ti avevo fare, nel senso che ti risulta, o risulta ovviamente, che qualcuno sia riuscito a vivere la diversità.
Chiaramente,
l'unità nella diversità.
Chiaramente, perché se no non si scrivevano robe di questo genere. Cioè, si scrivevano perché il problema c'era, ma si scrivevano e si, insomma, queste sono portate alla comunità cristiana di Matteo come parole di Gesù, quindi insomma, l'autorevolezza suprema, quindi qualcosa su cui bisognava allinearsi per forza, o meglio per amore, ma insomma, in modo obbligatorio, capito? Quindi certamente c'è stata la sfida, certamente c'è stato il peccato, certamente c'è stata la realizzazione l'uno e l'altro, come del resto oggi, come sempre. Anche noi oggi abbiamo a che fare con dei cattolicesimi diversi, dobbiamo sapere che sono diversi, non bisogna volere che la diversità non ci sia, perché è inevitabile che la diversità ci sia. L'importante, ciò che invece non solo non è inevitabile ma deve essere evitabile, è che tra le posizioni diverse, ecco, non ci sia reciproca rivalità, reciproca, cioè non ci sia il peccato, l'assolutizzazione di sé, l'idolatria della propria posizione o l'ideologia di parte. Questo è il peccato, questo è ciò che fa male all'altro, cioè ti porta a far male all'altro. Perché? Perché è prevaricazione, prepotenza, cioè è idolatria della tua posizione e demonizzazione, quindi, perché le due cose sono relative, eh? Se io divinizzo la mia posizione, correlativamente demonizzo quell'altra, eh? E viceversa, perché non ci sono scampi. Quando si dice ragione o torto, se tu hai ragione quell'altra ha torto, se tu sei bianco quell'altra è nero, se tu divinizzi quell'altro lo demonizzi, non c'è da fare, perché è il principio della lotta, della rivalità, no? E quindi il principio della violenza, il principio del peccato.
La divinità che è diversità, nello stesso tempo.
Quindi a questo ci si riferisce qui, con scandalo, con piccoli, con le gravissime sanzioni di cui si fa, i danni che effettivamente si fanno agli altri, anche con le proprie scelte, anche senza intenzionalmente esserne coscienti, intenzionalmente voi, anche con quelli che si fanno di fatto anche senza averli preventivamente calcolati, perché obiettivamente sono dei danni, quindi richiedono la riparazione, per esempio i discorsi che facevamo prima. Però altro è il discorso di quando invece ci fossero delle conflittualità o delle prese di posizione da prendersi assolutamente per motivo della fedeltà a Gesù. Esempio contemporaneo: le riforme conciliari sono state delle rotture rispetto al passato e hanno dato fastidio, e si sapeva che avrebbero dato fastidio, ed è tanto vero che hanno dato fastidio che nel dopo concilio si è verificata la resistenza al concilio. Cosa vuol dire? Che le posizioni prese quella volta si sapeva bene che dovevano dar fastidio. Però se si diceva amo dopo succede che quegli altri, e non si faceva, perché si sarebbe sbagliato? Perché in gioco era la fedeltà a Gesù, non le opinioni di quei tali di quella volta, come ci si affatica a dire da parte di coloro che demonizzano il concilio perché assolutizzano l'anticoncilio. Capito? Quella volta, se si faceva il ragionamento dello scandalo, cioè del dire ma lo scandalo non si può fare, si confondevano i fischi con i fiaschi, cioè noi otterremo in questo modo un sacco di difficoltà per un sacco di gente, si faceva quel discorso, non ci sarebbe stata la riforma conciliare, ma sarebbe stata una omissione colpevole di fedeltà della Chiesa al suo Signore. Ed infatti non si è verificato così, cioè nonostante che si prevedeva e si sapeva, però sapendo che era in gioco la fedeltà a Gesù, non si è potuto che andare avanti, andare per quella strada. Ed è tanto vero che le cose avrebbero creato problemi che noi lo abbiamo visto dopo. Chiarissimo, c'è stato e c'è ancora in atto una fortissima resistenza alle direttive conciliari. Addirittura il tentativo di demonizzarle da parte dell'estrema frangia che vi dicevo prima. Quindi è chiaro, no, il discorso delle due cose, no? Quando si tratta di scandalo, si tratta di protagonismi, prevaricazioni, danneggiamenti, c'è di mezzo il peccato. Quando si tratta invece di riforma, che comporta anche l'aspetto della rottura e del svolta e del cambio degli effetti che produce, per la fedeltà a Gesù è chiaramente un'altra cosa. Così è più chiaro? Questo è un problema delicato, perché ce l'avremo tra i piedi continuamente, ce l'avevano le prime comunità cristiane, ce l'abbiamo noi, non ci si può, è inevitabile che avvengano scandali, c'è scritto qui, cioè non ci si può togliere da questo problema, fa parte del cammino nella storia di un popolo.
Poi nella chiesa primitiva Paolo, quando parla, dice voi siete uno di sé, uno di qua, cioè, c'era già questa divisione. Tant'è vero che Paolo dice.
Sì, nelle lettere degli apostoli, questo argomento, vi ho già detto prima, affiora un sacco di volte, che vuol dire che la prima generazione cristiana e le primissime comunità cristiane hanno avuto a che fare con queste cose, come ci abbiamo a che fare noi.
Lì dove parla della correzione fraterna.
Sì. Ma,
prima dice come deve avvenire la correzione fraterna, no?
Sì.
Come sarebbe bene che avvenisse.
Sì.
E poi dopo dice, in verità vi dico, tutto ciò che avrete legato sulla terra resterà legato anche nel cielo, e viceversa. Ecco, questa affermazione qui, che si è sentita anche in altre occasioni, mi sembra, cioè rivolta a Pietro, cioè rivolta nel momento in cui fa il mandato a Pietro, no?
Sì.
Ecco, questa cosa qua, qui in questo caso, si rivolge a tutti, cioè è riferito a tutti o solamente ai sacerdoti?
Si riferisce all'assemblea. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo all'assemblea.
Quindi
l'assemblea è la riunione della comunità sotto la presidenza dei dirigenti, chiaramente, una qualunque assemblea.
Quindi si riferisce all'assemblea,
si riferisce,
cioè l'assemblea che
all'assemblea,
si lega, si scioglie, cioè.
Si riferisce all'assemblea come organo di giudizio definitivo e quindi alla sede di quello che noi oggi chiamiamo il magistero.
Anche qui questa sede deve sempre tenere presente quello che è il Vangelo, quello che è la parte di Cristo. Io dico, nel giudizio, fare un giudizio che va contro.
Se si dice che tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato anche in cielo, significa chiaramente che c'è l'identità fra la posizione e quella di Gesù. Una è in funzione dell'altra. No, in questo caso qui, cioè nel caso che qui si prevede, cioè la funzione di guida e di garanzia, di correzione fraterna, insomma, di non andare fuori strada, di ultima istanza, di ultima garanzia perché non si vada fuori del seminato, questo è il caso nel quale non è possibile che la comunità cristiana vada fuori strada, cioè non è possibile che non ci sia una garanzia ultimativa. Solitamente si dice questo con una parolaccia anche qui inadeguata, quanto mai inadeguata e soprattutto caricata di polemiche, che è l'infallibilità. Dietro questo termine carico di un sacco di equivoci c'è effettivamente questo problema qua, cioè che in una comunità cristiana, dove cristiana significhi non l'aggettivo, non un'etichetta, ma la presenza di Gesù risorto nella storia, in una comunità nella quale Gesù risorto è presente non può non esserci la garanzia che, e quindi la guida sicura per non andare fuori strada, cioè per evitare di essere infedeli a Gesù. Come comunità, cioè come guida, quindi, come impostazione. Chiaramente, dove si tratta della fedeltà a Gesù, non è possibile che siamo alla deriva. Dire questo in altri termini significa dire il magistero infallibile, intendendo per infallibile questo e precisamente e solamente questo.
Il
magistero è un'assemblea di persone, non è mai un singolo. Nel senso che anche a noi oggi, quando intendiamo magistero, non intendiamo un individuo, intendiamo una manifestazione di questa garanzia data da Gesù a proposito della sua presenza in mezzo ai suoi, la cui manifestazione, il cui organo, diciamo così, il cui tramite, il cui canale deve essere qualcuno, perché la presenza di Gesù tra i suoi si manifesta attraverso i suoi, non attraverso l'aria, no? Per via del dogma dell'incarnazione, via del mistero dell'incarnazione, cioè del fatto che Gesù ha davvero sposato la nostra realtà, la sua chiesa, insomma, no?
Quindi due siamo nel mio nome, c'è.
Questo è un'altra frase che si trova qui, nel capitolo 18.
Infatti volevo chiedere
e significa precisamente la stessa cosa, cioè che la comunità cristiana si chiama cristiana non per un aggettivo, ma per un sostantivo, cioè non perché cristiano è un'etichetta, ma perché il Signore Gesù, risuscitato dalla morte, è presente in mezzo ad essa, garantito. Ora, fa parte di questa garanzia della presenza anche un ruolo di correzione fraterna, cioè un'ultima istanza di correzione fraterna. Quindi la garanzia che nella fedeltà a Gesù non si possa andare fuori strada. e le porte degli inferi non premeranno contro di essa, si era detto a Pietro, poco prima di dire quello che legherai, quello che scioglierai, ti do le chiavi. Anche lì, come qui, si sta parlando del ruolo di garanzia, che non può non esserci se è vero che il Signore c'è, e non può non essere esercitato da qualcuno, perché da un ministero, da un servizio, da un carisma, da un delle persone, perché il Signore risorto agisce non tramite l'aria o magicamente, ma tramite i suoi. Ecco, questo è ciò che sta dietro al famoso discorso dell'infallibilità, che invece è caricato di una serie di equivoci, cioè come se ogni volta che i rappresentanti del magistero prendono la parola siano sempre comunque infallibili. Questo è assolutamente un equivoco fuori di ogni regola, insomma. Comunque, cos'è che volevi dire te?
A proposito della preghiera in comune, qui sembra che, cioè perlomeno mi sembra che su questo passaggio qui ci si possa equivocare molto, cioè ci ho sentito equivocare molto, perché sembrerebbe quasi che la condizione essenziale per ottenere da parte di Dio sia quella di essere in due. Invece la condizione essenziale mi pare che sia il chiedere qualche cosa nel suo nome e non quella di essere in due, perché allora questo significherebbe che se uno prega da solo nel suo nome, cioè non ottiene, cioè qui no, dice se due di voi se due di voi sulla terra saranno d'accordo su qualche cosa da chiedere, qualunque essa sia, sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Infatti, dove due sono riuniti o tre è il nome mio, io sono in mezzo a loro.
Sì.
Ecco, però la condizione essenziale mi pare che sia quella che insomma, che si preghi nel nome suo.
Due, in comunità.
No, su questo non, che non sono d'accordo io, cioè come l'avevo formulata, cioè la preghiera in comune, la condizione essenziale perché si ottenga ciò che si chiede, mi pare che sia che si preghi nel suo nome e non che si sia in due, sì, a chiedere la stessa cosa. Cioè è più importante che uno sia in due a chiedere la stessa cosa o che si chieda questa cosa nel suo nome?
Ma qui sono messe insieme le cose.
No, sono messe insieme, ma sono messe insieme, però il fatto che si sia in due mi pare una condizione vincolante. Cioè cosa significa? Che se uno chiede nel suo nome una cosa a Dio da sola non la concede? Cioè
no, non è certamente questo, perché
ma questo lo dici tu, scusa,
perché tu devi essere nella comunità.
Questo non può essere questo non può essere, perché altrove nel Vangelo di Matteo, cioè nel discorso della montagna, primo di questi discorsi che abbiamo trovato, si invita alla preghiera, no? In quel senso che dici te, cioè si dice quando tu vuoi pregare chiuditi nella tua stanza, prega il Padre tuo nel segreto, il Padre tuo che vede nel segreto. Ecco, però non, anche lì non è in contrapposizione a qui, come qui non può essere in contrapposizione,
cioè,
a là,
perché a me pare,
cioè
che
qui si stanno dicendo cose diverse, cioè, il discorso non è lo stesso.
Su questo fatto io ci ho sentito spesso equivocare, cioè nel senso che basta essere in due, insomma, pregare che va tutto bene, va sempre bene. Invece mi sembra che la condizione fondamentale, cioè irrinunciabile, condizionante, sia l'altra, cioè quella del pregare in nome suo.
No, sono tutte e due fondamentali.
Due nel mio, no?
Non ce n'è una più e una meno, sono tutte e due fondamentali. Qui sono messe insieme, non a caso. Cioè una preghiera che fosse individuale, intendendo per individuale, individualista, non è una preghiera cristiana.
Ma allora quella non è più nel suo nome, cioè viene amore, quello che dico io, ma non è la condizione principale.
Ma apposta, ma il problema è che per essere nel suo nome che cosa occorre?
Che non sia fatta la mia ma la sua volontà.
Non solo, questa è una delle cose, non solo però. Che sia nel suo nome vuol dire che sia fatta in fraternità, in comunione con gli altri.
Sì, ma allora di nuovo torniamo ad escludere l'altra condizione.
No, perché? mettiamolo insieme invece di escludere, perché?
Ma perché sono due condizioni diverse, cioè,
perché diverse?
Perché uno può pregare da solo come può pregare anche con gli altri.
Sì, ma da solo nel senso,
è chiaro, se sei
nel
da solo lo sa, cioè, se non preghi per te ma preghi,
quindi non è diverso.
Oh, ma allora no, ma io ti parlo della condizione fisica, cioè dell'essere in
sì, ma il fisico non fa parte della comunità. La comunità di cui si parla
è in comunione con la Chiesa.
La comunità non è un concetto di tipo fisico, è un concetto di tipo agapico, cioè si riferisce ai rapporti tra le persone, non alla presenza o alla vicinanza fisica delle persone. Ecco, qui quando si parla di essere in due o essere riuniti, si tratta chiaramente di essere in comunione, così come qua si sta parlando in tutto questo discorso, in comunione nel senso del perdono, in comunione nel senso della correzione fraterna, in comunione nel senso dello scandalo, in questo senso, in comunione, riuniti in questo senso.
Ecco, ad esempio nel caso della correzione fraterna, è chiaro che se ci deve essere una correzione, qui porta l'esempio, no? Se tu litighi con tuo fratello, se è eccetera, devi prima parlare con lui, poi prendi testimoni, eccetera. Insomma, lì si parla di un fatto reale, cioè effettivamente uno litiga tra due, perché non può litigare da solo, no?
Sì.
Per forza ci deve essere un'altra persona per litigare.
Sì.
Ecco, il fatto della preghiera, infatti, invece mi pare che tu adesso stai dicendo che intendendo dove due o più, non si intenda fisico, ma anche non materialmente presente.
Non si intende la compresenza fisica,
ecco,
necessariamente.
Allora,
ma invece necessariamente si intende la compresenza nel senso della comunione reciproca, perché il Vangelo di Matteo sottolinea in altri due o tre posti, tra l'altro, che non ci si può rivolgere a Dio se non dalla comunione fraterna. E quando commenta il Padre Nostro, per esempio nel discorso della montagna, capitolo 6, versetto 12, il Vangelo di Matteo sottolinea che non si può chiedere perdono a Dio senza perdonarsi. E qui, al termine del capitolo 18, ritira fuori questa frase, pari pari, identica, al versetto 35, se non perdonerete, non sarete perdonati. Cioè, la condizione della richiesta del perdono è il perdono.
Sì,
a tal punto i rapporti di fraternità e di comunione sono condizionanti la preghiera. Quindi si tratta di una cosa di fondo questa, di essere insieme, intendendo per insieme la comunione fraterna.
Ecco, ma la comunione fraterna, quella che dici tu, mi sembra che è diversa da quello che dice qui, perché qui dove dice, infatti, dove sono riuniti due o tre nel mio nome, qui intende fisica, la presenza fisica, riuniti.
Cosa vuol dire? Riuniti vuol dire fisicamente compresenti?
Se siamo sulla stessa lunghezza d'onda di queste altre cose, sì, perché qui parla della correzione fraterna.
No, prima aveva detto come... se due si accordano tra loro. Versetto precedente.
Ma uno si accorda con una persona concreta, mica con una persona che non è.
D'accordo,
con
la comunione si fa con le persone concrete, mica con quelle astratte. Però non significa la compresenza, necessariamente. Riuniti vuol dire in comunione fraterna secondo le regole di questo discorso, ad esempio.
Quindi chiedere le stesse cose?
No, non necessariamente chiedere le stesse cose. Non necessariamente, perché si possono anche chiedere cose diverse, ma che sono identiche nel senso del identicamente nella linea di Gesù, nel mio nome. Però il riuniti qui non c'è nessun posto che indica il luogo.
Vedere il verbo originario qual è? C'è una traduzione forse una traduzione un po' fredda, un po' tecnica.
No, ma anche in italiano essere riuniti non significa essere riuniti in una stanza. L'unione in italiano non significa l'unione fisica solamente.
È la riunione.
Ecco, la riunione, noi se usiamo questo sostantivo per riunione intendiamo un convergere nello stesso luogo di più persone, no? E chiamiamo riunione questo, però il sostantivo e il verbo riunire
non hanno la stessa valenza neanche grammaticalmente, no? Perché riunire due persone può voler dire riconciliare, invece riunione è vero che noi lo usiamo in italiano, sì, solo per dire una certa, però qui tra l'altro non è usato neanche quel sostantivo, è usato il verbo anche in italiano, anche nella traduzione, e poi soprattutto non è la parola, è il contesto in cui sta questa frase, cioè per esempio il versetto precedente e poi tutto il capitolo, che indica nella direzione della riunione tra virgolette, cioè della comunione fraterna, della fraternità cristiana. Questa è la condizione di fondo della preghiera cristiana. E in Matteo questo è un tema che viene ripetuto con tale insistenza che non c'è dubbio che sia considerato dall'Evangelista uno dei cardini del cristianesimo, della vita cristiana, questa della riunione, tra virgolette, cioè della unione tra le persone nel nome di Gesù, senza della quale non c'è il cristianesimo. Tant'è vero che, vi avevo già fatto notare, caratteristica del Vangelo di Matteo è la parola Chiesa, che nessun altro evangelista usa, e la rivelazione del progetto Chiesa da parte di Gesù, che sta nel capitolo sedicesimo, nel centro del Vangelo di Matteo, cosa che solo il Vangelo di Matteo ha. Vuol dire che uno dei suoi centri di interesse principale è precisamente la vita di Chiesa, il fare Chiesa. Ora, lui questo fare Chiesa, questa vita di Chiesa, la interpreta, cioè la spiega ripetutamente in termini di fraternità cristiana, e questa è la cosa per lui decisiva. Nel discorso della montagna, a proposito ancora della preghiera, c'è scritto: se tu stai andando a fare la tua offerta all'altare, ti ricordi che un tuo fratello ha qualcosa da regolare con te, lascia lì l'offerta, vai prima a fare quello. Sentite, la stessa priorità, no? Nel commento del Padre Nostro si dice: rimetti a noi i nostri debiti come noi, commento dell'Evangelista, perché se voi non li rimettete, neanche voi saranno rimessi. Quindi, più chiari di così, e qui lo stesso si torna fuori alla fine del capitolo, la stessa frase, poi: dove due o tre sono riuniti nel mio nome, ci sono io. Quindi, quando pregate in fraternità o nella comunione dei cuori, Dio non può non ascoltare la sua famiglia, perché ci sono io in mezzo a loro, tra l'altro. E così al termine del Vangelo di Matteo di nuovo si dirà la stessa cosa: io sono con voi. Cioè, questa presenza di Gesù là dove la comunità cristiana esiste non come territorio, non come titolo, ma come tessuto di rapporti fraterni nel nome suo, cioè per l'obbedienza a lui, per amore suo. Là c'è la comunità cristiana, cioè là si vede, più che c'è perché si vede la comunità cristiana, perché la comunità cristiana si chiama cristiana non per un aggettivo ma per un sostantivo, come dicevo prima, cioè perché il Signore risorto è presente in mezzo ai suoi. E se il Signore risorto, presente in mezzo ai suoi, viene accolto, cioè si è riuniti nel suo nome, allora si vede la comunità cristiana, si vede il Cristo risorto che